Abbiamo bisogno di grazia. Cos'è la grazia? È il perdono quando non lo meritiamo. Il perdono quando non lo meritiamo. E la parola chiave per ricevere grazia da parte di Dio è confessione, confessare. Perciò nella grafica, vedete, l'evidenziatore, quando io confesso il mio peccato a Dio, quando io confesso il mio sbaglio a qualcuno che ho ferito, cosa sto facendo? Sto sottolineando una verità. Sto dicendo sì a qualcosa di giusto. Ho sbagliato, lo riconosco. Ho peccato contro Dio, lo ammetto. Ti ho ferito, lo dico. Leggiamo insieme. Prima Giovanni, capitolo 1, versetti 8 e 9, e poi Giacomo, capitolo 5, versetto 16. La Bibbia dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, il Signore, è fedele e giusto tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Leggiamo anche Giacomo 5,16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. I primi due versetti nella prima lettera di Giovanni ci parlano della confessione a Dio. Il riferimento in Giacomo capitolo 5 invece ci dà l'idea dell'importanza della confessione al prossimo. Nella Bibbia ci sono fondamentalmente due tipi di confessione. La confessione del peccato, riconoscere le proprie colpe davanti a Dio e se necessario anche davanti agli altri, è la confessione di fede, quando manifestiamo pubblicamente la nostra volontà di credere e di professare la fede. Riepilogo, nella Bibbia c'è la confessione del peccato solo a Dio o a Dio e a qualcun altro. Se abbiamo offeso Dio e siamo venuti meno anche rispetto a dei doveri verso il prossimo. C'è poi la confessione di fede, quando io esprimo pubblicamente il mio amore verso il Signore e la sua parola. Oggi vogliamo approfondire il primo tipo di confessione, quindi la confessione al Signore e al prossimo quando pecchiamo, quando sbagliamo. La parola di Dio, come abbiamo visto, ci invita innanzitutto a confessare i nostri peccati al Signore, condizione indispensabile posta da Dio per ricevere il perdono ed essere purificati da ogni colpa. Purificati. Riesci a trovare un sinonimo di purificati? Io, visto il periodo, ho pensato all'igienizzazione come un ambiente o come le mani. Quando si contaminano, Dio cancella le nostre colpe, Dio ci purifica dentro, Dio è come se eliminasse dei microbi, dei batteri che sono però contaminazioni spirituali, pensieri sbagliati, propositi negativi davanti a Dio, tutto ciò che spiritualmente ci rende, cioè sporchi, inadeguati davanti a un Dio santo. Vediamo qualche esempio. Ho scelto tre esempi biblici di confessione dei peccati davanti a Dio. Ho pensato a Davide. Davide che dice al profeta Natan: ho peccato contro il Signore. Vi ricordate cos'era successo? Il re Davide aveva peccato di adulterio e domicilio. Ed egli dice davanti al profeta, all'uomo di Dio: ho peccato contro il Signore. La risposta di Dio tramite il profeta Nathan, ogni volta che io leggo questo riferimento, rimango sempre meravigliato della misericordia di Dio. La pronta risposta è: il Signore ha perdonato il tuo peccato. Davide confessa il suo peccato davanti al Signore: ho peccato, ho sbagliato. E immediatamente la risposta di Dio è: e io ho perdonato il tuo peccato. Confessa il tuo peccato al Signore, egli potrà perdonarti. Come fa Davide, il quale scrive nel Salmo 51: riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudici. È sempre Davide. Nel Salmo 38, stavolta, aggiungerà: io confesso il mio peccato, sono angosciato per la mia colpa. Il peccato va ammesso, va tirato fuori. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri peccati, dobbiamo ammetterli davanti al Signore, non nasconderli, anche perché la Bibbia dice nel libro dei Proverbi che chi copre le sue trasgressioni non prospererà, le cose non gli andranno bene, ma chi invece confessa le sue iniquità e le abbandona otterrà misericordia. Confessiamo i nostri peccati al Signore. Esdra, un altro esempio, quest'altro servitore di Dio. I servitori di Dio non è che non sbagliano, sbagliano, confessano il loro peccato a Dio e si ravvedono. Un tempo pensavo che i servitori di Dio fossero delle persone perfette. Le persone perfette non esistono, esiste la persona perfetta, il Signore. Siamo tutti in colpa, siamo tutti in difetto davanti a Dio, siamo tutti, diciamo, diversamente peccatori e abbiamo bisogno di confessare il peccato a Dio. Esdra dice, capitolo 10 versetto 1, mentre Esdra pregava, faceva questa confessione piangendo, prostrato davanti alla casa di Dio, si radunò intorno a lui una grandissima folla di israeliti, uomini, donne, bambini, e il popolo piangeva a dirotto. Riflettevo su un'altra cosa, che la nostra umiltà, la consapevolezza dei nostri errori non ci aiuta solo nel nostro rapporto personale con Dio, ma la nostra consapevolezza, la nostra umiltà ci aiuta anche a motivare altre persone per seguire un buon esempio. Qui c'è un uomo di Dio che confessa il suo peccato a Dio, prega, pensa di trovarsi da solo, ma a un certo punto si fanno attorno a lui altri, i quali fanno la stessa cosa, piangono davanti a Dio, riconoscono davanti a Dio i loro sbagli, i loro peccati, e come Esdra tornano al Signore. Un altro esempio è Daniele. Feci la mia preghiera, la mia confessione al Signore, mio Dio, e dissi: o Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto, serbi la misericordia verso quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Ascoltate Daniele, profeta, servo del Signore. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo, si include sempre, abbiamo agito malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti, dalle tue prescrizioni. Così fa il vero credente. Signore, noi abbiamo peccato. Non vogliamo puntare il dito l'uno verso l'altro, a casa, in chiesa, in qualunque contesto. Sapete, c'è la logica del colpevole. Io da quando ero bambino mi sono rapportato con questa logica. Qualunque cosa succeda, in determinati ambienti, in tante famiglie, qualunque cosa succeda, l'importante per tante persone non è trovare la soluzione, non è fare meglio, ma è trovare il colpevole. Poi le cose non cambiano, però l'importante è aver trovato il colpevole, qualcuno a cui dare la colpa, è stato lui, è stata lei. Noi invece vogliamo ragionare come Davide, come Esdra, come Daniele, come ci invita a fare qui Dio attraverso l'Apostolo Giovanni. Confessiamo i nostri peccati al Signore, perché c'è una promessa ben precisa. Se diciamo di essere senza peccato, prendiamo in giro noi stessi, inganniamo noi stessi. La verità di Dio non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, Dio è fedele e giusto da perdonare i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Può dire che è la verità? Puoi dire amen? Signore, vogliamo confessare i nostri peccati a te quest'oggi. Dio è fedele, giusto. Non è questo testo la giustificazione a peccare, il motivo per cui peccare e chiedere perdono, peccare e chiedere perdono, un'altalena spirituale, un gioco spirituale. L'Apostolo Giovanni non scrive queste cose perché i credenti siano incoraggiati, spinti a indulgere, a peccare senza scrupoli di coscienza. Il messaggio è esattamente il contrario. Dio è fedele e giusto. Dio in tutto quello che fa è lineare, è corretto, agisce integramente. Così dobbiamo essere anche noi se abbiamo creduto nel Signore. Ma quando succede che pecchiamo, che veniamo a meno, che non facciamo quello che Dio vuole che facciamo, abbiamo una speranza, abbiamo una fiducia. Confessiamo i nostri peccati al Signore, cambiamo strada, ci ravvediamo e possiamo essere fiduciosi nel perdono di Dio. Confessare. Confessare in greco è il verbo da cui viene il nostro omologare. Omologare. Il verbo confessare che utilizza l'Apostolo Giovanni è omologheo. Omologare. Omologare cosa vuol dire? Vuol dire rendere conforme alla legge, a un regolamento, a una disposizione. È omologato un impianto GPL, è omologato un impianto sportivo in base alle direttive, è omologato un casco. Risponde alle norme, risponde alla legge. Omologare significa letteralmente dire la stessa cosa. Quando io confesso le mie colpe davanti a Dio, cosa sto facendo? Sto dicendo quello che Dio dice di me. Dio dice di me: tu sei un peccatore. Dio dice di me: tu hai bisogno di perdono. Dio dice di me: tu hai bisogno che io cancelli le tue colpe anche oggi. Quando confesso i miei peccati al Signore, non sto facendo nulla di straordinario. Sto dicendo: Signore, tu hai ragione. Quando io confesso il mio peccato, la mia colpa a Dio, sto dicendo: Signore, come dici tu, non è come penso io. Signore, hai ragione. Sono una persona ingiusta, senza la tua grazia, sono senza speranza. Ma c'è anche la confessione agli altri. Abbiamo letto in Giacomo: confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Capita solo a me che in caso di malattia, io cito soltanto la seconda parte di questo riferimento, quella che riflette la preghiera della fede per la guarigione, e non cito la prima parte. Confessate i vostri peccati gli uni agli altri. E in Giacomo troviamo lo stesso termine che prima ho commentato, da cui viene omologare, ma c'è la forma intensiva. Cioè l'apostolo Giacomo sta dicendo: dite quello che dice Dio liberamente, apertamente, pubblicamente. Ditevi onestamente quello che è successo. Chiedetevi perdono, giù la maschera. Questo è quello che Dio si aspetta da me oggi e si aspetta da ognuno di noi. Confessiamo i nostri peccati a Dio. Delle volte però non basta. C'è sempre bisogno di confessare i nostri peccati a Dio. Ma delle volte, se ho sbagliato verso mia moglie, verso tuo marito, verso i tuoi figli, i miei figli, verso un collega, un conoscente, un amico, se ho sbagliato anche verso il prossimo, c'è bisogno che io chieda perdono. Non basta che io chieda perdono a Dio. Partiamo dalla confessione a Dio, ma arriviamo anche alla confessione reciproca. Ho sbagliato. E non solo ci mettiamo in regola e a posto davanti a Dio. Vi è capitato, ci è capitato tante volte, quando noi chiediamo perdono a qualcuno, rendiamo il cuore di quella persona più morbido. E tante volte, c'è un amen, grazie, e tante volte la persona indurita, risentita, arrabbiata con noi, quando noi chiediamo sinceramente perdono, a sua volta ci chiede perdono. Perché io non sono in grado di dire dove sia la ragione al 100%, dove sta il torto. Io credo che, come dirà sempre l'apostolo Giacomo, manchiamo tutti in molte cose. E io credo che tante volte abbiamo bisogno di chiederci perdono reciprocamente. Infatti abbiamo letto: confessate i vostri peccati gli uni agli altri, gli uni agli altri. La confessione reciproca delle colpe è un insieme quindi di atti di umiltà che rende la preghiera libera, senza impedimenti. Ti ricordi quando l'apostolo Pietro dice ai mariti di trattare con grande rispetto la moglie perché le vostre preghiere non siano impedite? Quindi vuol dire che le rispostacce, vuol dire che la violenza verbale, non solo fisica, vuol dire che l'arroganza, vuol dire che le risposte a tono, vuol dire che le frecciatine, le offese, rendono le nostre preghiere inutili. La mancanza di perdono rende la mia preghiera inutile, anzi controproducente, una farsa, una messa in scena. Perché io chiedo a Dio la benedizione, l'approvazione, quando so bene che devo mettermi in regola con gli altri, con qualcuno, devo chiedere perdono. Vediamo qui nell'apostolo Giacomo, in questo brano che abbiamo letto, che la preghiera può essere premessa per la guarigione. Premessa per la guarigione. La guarigione è una risposta di Dio? Amen. La guarigione è un atto di misericordia di Dio? Sì, credo che siamo tutti d'accordo. Ora, se io non sono in pace con Dio, se io non sono in armonia con Dio, come può Dio rispondermi? Dio mi dice: prima perdona. Ed è biblico. Gesù ha anche detto: se stai per offrire qualcosa al Signore, ti ricordi che c'è bisogno di perdono, che c'è bisogno di riconciliazione, vai, riconciliati col fratello, poi ritorna, fai la tua offerta al Signore e allora la tua offerta sarà apprezzata. Non possiamo, non posso prendere in giro il Signore. Insomma, è come il figlio che accarezza papà, che accarezza mamma: papà ti voglio bene, mamma ti voglio bene, ma ti sta chiedendo: chiudi l'occhio su quello che ho fatto a mio fratello. Delle volte io immagino Dio così. Io che canto al Signore, io che dico: Signore, quanto ti amo. è lui che mi dice: vai a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni che ti amo anche io, molto più di te, ma fai pace. Vuoi fare quello che Dio ti dice di fare oggi? Perché ci sarebbe la necessità di confessare i propri peccati ad altri? Certamente non per essere assolti, perché biblicamente solo Dio può perdonare i peccati. Biblicamente, secondo il Vangelo, nessuna persona al mondo può dire a qualcuno che racconta, che confessa i propri peccati: io ti assolvo. Secondo la scrittura, solo Dio ha questa autorità e questa facoltà, perché Dio è Dio, perché Dio è senza colpa, perché Dio è il giusto giudice, perché Dio è il padre di ogni compassione, dice la Bibbia. Solo Dio può perdonare i nostri peccati. Quindi confessi i tuoi peccati al Signore, oltre che a qualcuno che hai ferito. Il testo biblico della lettera di Giacomo non parla neanche di una semplice confidenza fatta a qualcuno o di uno sfogo personale su di un errore commesso. C'è differenza tra la confessione del peccato e uno sfogo, una confidenza personale, perché io a un amico, a un'amica, a mia moglie soprattutto, posso dire: sai, quella volta ho sbagliato. Ma se la persona che ho ferito non è mia moglie, o l'amico o l'amica, quello è uno sfogo, è una confidenza che può aiutarci. Magari possiamo ricevere anche dall'altra parte il buon consiglio: fai qualcosa, chiamala, incontralo, chiedi perdono, scusati. Ma la confessione vera del peccato è verso la persona che abbiamo ferito, verso la quale abbiamo sbagliato. La parola di Dio fa riferimento alla confessione dei peccati ad altri per due ragioni. Il primo motivo, quello principale, è per riconciliarci con chi abbiamo offeso, come il figlio prodigo nella parabola. Aveva sbagliato verso papà. Hai sbagliato verso papà, chiedi perdono. Come fa questo figlio che dice: padre, ho peccato contro il cielo e contro te? Di solito la parabola del figlio prodigo la utilizziamo per descrivere l'amore di Dio Padre, ma questa mattina prendiamo la parabola del figlio prodigo considerandola letteralmente. È un figlio che ha sbagliato verso papà, che ha sprecato tutti i soldi che gli erano stati dati, che ha mortificato il padre e che finalmente ritorna a casa, decide di cambiare vita. E per farlo dice: dirò questo, padre, ho peccato, non solo contro Dio, ma anche contro di te. C'è poi un altro tipo di ragione per cui confessare i nostri peccati a qualcun altro. Sapete qual è il motivo? Come testimonianza. La testimonianza di prima è stato un esempio. Il fratello non aveva l'obbligo di dirci cosa aveva fatto, per quale ragione ha preso la decisione di andare all'estero, di fare un percorso. Perché Giona ha raccontato qualcosa di quello che aveva fatto, di quello che era? Non perché noi lo assolvessimo, ma come testimonianza. Ed è quello che è successo per esempio nella città di Efeso, Atti capitolo 19, quando molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatte. Fra quanti avevano esercitato le arti magiche, molti portavano i loro libri e li bruciavano in presenza di tutti. Io ho esercitato la magia, io ho consultato libri di occultismo, io per chiedere alla divinità, alla dea Artemide, avevo recitato formule, preghiere, e anche allora c'erano preghiere, c'erano riti presso il tempio di Efeso per soldi, per avere successo, per avere un figlio, per qualunque ragione si andava lì nel tempio di Artemide o Diana e si consultavano libri di magia, eccetera. Non è cambiato nulla. Ma molti, convertendosi a Cristo e al Vangelo, raccontavano quello che erano, quello che avevano fatto e ringraziavano Dio per la sua salvezza, per il grande cambiamento di vita. Così fa l'Apostolo Paolo, confessa alcuni suoi peccati del passato come testimonianza dell'amore di Dio. Per esempio, l'Apostolo Paolo a Gerusalemme ammette, riconosce: perseguitai a morte questa via, cioè la fede cristiana, legando, mettendo in prigione uomini e donne. E scrivendo a Timoteo, suo collaboratore, sempre l'Apostolo Paolo, dice, ammette: prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata. Misericordia mi è stata usata. Se abbiamo sbagliato, chiediamoci perdono l'uno con l'altro. Vinciamo l'orgoglio. Il perdono è la tomba dell'orgoglio. Per chiedere perdono abbiamo bisogno di una buona dose di umiltà. Umiltà che Dio può donarci. Se tu non riesci a perdonare da solo, da sola, tu non puoi perdonare davvero. Chiedi aiuto al Signore. Signore, riempi il mio cuore col tuo amore, perché come tu hai perdonato me e sei disposto a perdonarmi, io possa fare lo stesso con gli altri. Ammettere, dichiarare i nostri errori ci permetterà di vivere in armonia, in famiglia, nella comunità, in ogni altro contesto. Senza perdono non c'è pace, non c'è vera armonia. È inutile che facciamo la parte. Facciamo come se abbiamo perdonato, ma in realtà non è successo davvero. Un'ultima parola, come Chiesa, e poi concludo. Alla Chiesa vorrei dire questo, vorrei citare Spurgeon, che scriveva: alcuni cristiani provano ad andare in cielo da soli, in solitudine. Ma i credenti non sono paragonati a orsi o leoni che girovagano solitari. Coloro che appartengono a Cristo sono come pecore che amano vivere insieme. Le pecore si muovono in greggi, così il popolo di Dio. Senza il perdono non c'è vera vita comunitaria. Confessa, di la stessa cosa che dice Dio sul tuo conto. Ammetti, dichiara di essere colpevole, in difetto, una persona che ha bisogno di misericordia da parte di Dio. Così Dio ti vede, così sei, così sono. Siamo dei peccatori. Lo Spirito Santo ti ha illuminato mostrandoti qualche sbaglio, negligenza verso qualcuno. Confessa la tua colpa, impegnati per riconciliarti, per condividere la tua testimonianza, per abbassarti davanti a Dio e agli uomini. Quell'abbassamento o umiliazione di cui parlava Gesù: chi si abbassa sarà innalzato, chi si innalza sarà abbassato. L'abbassamento di cui parla Gesù è soprattutto l'ammissione delle proprie colpe, dei propri limiti, dei propri difetti. Proverbi 28:13, l'ho già citato prima, lo cito anche adesso per terminare. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia. L'orgoglio porta a voler ignorare o nascondere i propri sbagli. L'umiltà invece porta ad esserne consapevoli e a essere onesti. Prendi il tuo evidenziatore stamattina. Suggerisco il giallo fluo. prendo il mio evidenziatore, lo facciamo insieme e sottolineiamo quello che Dio stesso ha scritto. Io ho bisogno di perdono. Quando io confesso il mio peccato a Dio, sto evidenziando quello che Dio ha scritto, cioè la verità. Voglio essere disposto a prendere l'evidenziatore, e ho concluso davvero, anche quando si tratta di sbagli da confessare reciprocamente. È vero, ho sbagliato. Lo dico, lo sottoscrivo, scusami, perdonami. Nella confessione, nella riconciliazione, nella ripartenza, nelle relazioni, Dio è onorato. Dio può essere fiero di noi, perché noi dimostriamo di essere davvero figli di Dio, figli di un Padre che non si stanca di perdonare. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme qualche momento, poi...